la Santa Messa con il sacramento della confermazione.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa.
Oggi è un giorno di festa per la nostra comunità, perché 24 ragazzi e giovani, a conclusione del cammino di formazione fatto negli ultimi 3 anni, riceveranno il dono dello Spirito Santo attraverso il sacramento della Cresima, amministrato dal nostro vicario generale, Monsignor Marcello De Maio. Con il sacramento della confermazione, noi siamo uniti a Cristo e, come ci dice oggi la parola di Dio, nella solennità dell'ascensione del Signore al cielo, dobbiamo essere veri annunciatori della Sua parola a tutti, attraverso la nostra testimonianza.
Vieni come fuoco, ardi in noi, e con te saremo veri testimoni di Gesù.
La prima testimonianza è certamente quella dell'unità, della comunione, e lo Spirito ci è dato esattamente in ordine alla comunione. Lo Spirito della comunione è tra il Padre e il Figlio e viene a realizzare comunione tra di noi. Tanti di voi c'erano domenica scorsa quando venne l'Arcivescovo e disse chiaramente che non c'era più il parroco Don Giuseppe Guariglia e il viceparroco Peppino Landi, ma tutti e due allo stesso titolo insieme parroci di questa comunità parrocchiale. Quello che disse domenica scorsa l'Arcivescovo, in questi giorni l'abbiamo scritto con documenti, con valore e precisione giuridica, ma quello che conta appunto è la comunione in ordine alla missione che vediamo così attuata nella parrocchia, nei rapporti verso gli altri e poi verrà svolta efficacemente nei prossimi mesi nel territorio parrocchiale. Prepariamoci a questa celebrazione eucaristica, a questo sacramento che viene donato a questi ragazzi, pentendoci dei nostri peccati, soprattutto pentendoci dei peccati contro l'unità e per tutte quelle volte che abbiamo pensato e agito non guidati dallo Spirito Santo.
Cristo, che nella Cresima ci doni ancora il tuo Spirito per confermarci veri testimoni.
Abbi pietà di noi.
Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio è asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo nostro capo nella gloria. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Gesù invia in missione i discepoli e dona loro gli strumenti utili per combattere il male che impedisce all'annuncio del regno di raggiungere ogni uomo.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù dopo aver parlato con loro, fu levato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, su di noi.
Sono sicurissimo, è una frase che dico spesso nelle varie parrocchie dove vado a celebrare le cresime, ma qui lo dico con una sicurezza, potremmo dire matematica, che questo di oggi non è il momento di addio di questi ragazzi dalla comunità parrocchiale, ma il momento in cui prendono più consapevolezza del cammino fatto finora, ma direi più che l'impegno, la gioia a continuare questo cammino, grazie alle loro famiglie, grazie ai loro educatori, grazie a tutta la comunità parrocchiale. Allora mi permetterò di dire delle cose più o meno strane, naturalmente con l'impegno di continuare ad approfondire e anche a coordinare le cose un po' sparse che vi dirò. Chi è e a che cosa serve lo Spirito Santo? La risposta istintiva potrebbe essere a colmare il vuoto che oggi Gesù ha provocato. Perché spiegare cosa significa Gesù asceso al cielo è qualcosa di complicatissimo. A me piace pensare, come dicono i Vangeli, che Gesù è apparso varie volte dopo la risurrezione. L'ultima volta che è apparso, noi diciamo che è asceso al cielo, nel senso che non l'abbiamo più visto. Ma comunque è un vuoto. Quando non vediamo più una persona che amiamo, stare per dire è come se per noi fosse morta. Quando una persona che amiamo è morta ci dispiace non vederla più. Certo sappiamo che c'è, sappiamo che è in paradiso, sappiamo che è con Gesù, ma non la vediamo più. Ora c'è il rischio che lo stesso ragionamento lo applichiamo a Gesù. Allora, tra i vari collegamenti che voglio proporvi, io ho quasi dei dubbi che Gesù stia in cielo. Perché? Perché lui stesso nel Vangelo secondo San Giovanni ha detto: io sono il pane del cielo. E il pane del cielo l'abbiamo nel tabernacolo, che è il luogo più importante della Chiesa, lo avremo tra pochissimo sull'altare. Comunque rimane il fatto che oggi è la giornata delle comunicazioni sociali, non sempre è facile comunicare con chi mi è vicino, con chi tocco tutti i giorni e magari non mi capisco. Immaginiamo comunicare con una persona che non vediamo e che non tocchiamo. Ecco, potremmo dire che lo stesso Spirito Santo, che è la perfetta comunione e comunicazione tra il Padre e il Figlio, lo Spirito Santo ci permette di comunicare col Signore. Due settimane fa il Vangelo ci parlava del tralcio e della vite. Ecco, io sono chiamato ad essere tralcio unito alla vite. E questo stesso Spirito Santo comunica tra il tralcio e la vite come in qualche modo la linfa vitale permette alla sostanza di passare dalle radici all'albero ai rami e di produrre frutto. Ecco, però torna la domanda: chi è, a che cosa serve lo Spirito Santo? Tra i vari doni dello Spirito Santo, lo sapete benissimo, nel cammino di preparazione che avete fatto c'è il consiglio, c'è l'intelletto, la sapienza. Ecco, tutto questo sapete che significa? Lo dicevo all'inizio. Io penso secondo Dio o secondo il mondo? Per esempio, vi segnalerei la prima e l'ultima frase della seconda lettura di oggi. L'ultima frase: finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio fino all'uomo perfetto. E che significa uomo perfetto? È possibile essere perfetti? Che idea ho io della perfezione? Oggi è in voga una certa forma di umiltà, che è una cosa bellissima, ma questa umiltà può essere pure disimpegno, può essere pure scoraggiamento, mi può anche portare alla depressione, mi può anche portare alla confusione di idee. Non sono sicuro di niente e la chiamo umiltà. Poi se io sono sicuro che Gesù Cristo è via, verità e vita, e tu sei intollerante, tu non sei rispettoso degli altri, allora che idea ho io della perfezione? Il grande matematico e filosofo Pascal dice che ci sono tre ordini di grandezze. Una fisica, uno è perfetto perché ha ottima salute, uno è perfetto perché è molto bello, uno è perfetto perché ha molti soldi, è un ordine di ricchezza, un ordine di grandezza, di perfezione. Poi ce n'è un altro, la grandezza del genio, la grandezza dell'artista. Uno può essere un grande genio come Leonardo da Vinci e magari non godere ottima salute. Può essere un grandissimo artista e magari essere un po' brutto come Giacomo Leopardi. Poi c'è un terzo livello di perfezione e di grandezza, quello della carità, della santità. Non mi risulta che Teresa di Calcutta avesse un'ottima salute, o fosse molto alta, o molto bella, o tenesse 5 lauree, però era il più ordine, l'ordine più grande, più bello di perfezione. Ecco, io a quale perfezione tengo? L'ascensione in qualche modo tendere al cielo, Gesù che sale in cielo, io a che cosa tendo? Io a che cosa miro? Qual è la mia idea di perfezione, di realizzazione? Un altro modo per farvi toccare concretamente con mano che cosa significa pensare secondo Dio, secondo il mondo. La prima parola, potremmo dire, della seconda lettura di oggi, dove San Paolo si autodefinisce prigioniero a motivo del Signore. Io stesso, prima, quando ero lontano dalla vita parrocchiale, quando ero lontano dalla vita sacramentale, quando non pensavo neanche lontanamente che sarei diventato prete, ero convinto che gli uomini liberi erano quelli che stavano fuori dalla Chiesa, nella Chiesa, nei conventi, nelle parrocchie, uomini prigionieri, uomini coatti, uomini obbligati, uomini costretti, o dal matrimonio, o dalle leggi morali, o dalle leggi dei conventi, o del Vaticano e così via. Ecco, mi piace pensare che giusto a un certo punto del Vangelo di San Giovanni dice: voi pensate di vedere e invece siete ciechi. Allora San Paolo è veramente libero, prigioniero nel senso che è totalmente unito a Gesù e ha vincolato totalmente la vita a Gesù, ma è un uomo profondamente libero, libero dell'amore, mandato verso le persone che pensano di essere libere e invece sono prigionieri, cioè dipendenti. E quante forme oggi ci sono di dipendenza. Ma la cosa principale su cui vorrei farvi riflettere, e che ripeto è piuttosto complessa, perciò lo affido a un vostro cammino successivo di approfondimento. Ma che significa veramente Gesù asceso al cielo? Domenica prossima, la grande festa di Pentecoste, che poi è la festa dei crisimati, e quindi si collega molto con la festa di oggi. Oggi è in qualche modo la festa, diciamo così, di Gesù che non lo vediamo più, però poi ci dona lo Spirito Santo, voi già oggi, nella crisima, per colmare, diciamo, questa distanza. Ebbene, io credo che la lettura biblica che più ci colpisce, almeno che più mi colpisce nel giorno di Pentecoste, è la Torre di Babele. Come a Pentecoste viene donato lo Spirito Santo e c'è l'unità di più persone, che pur essendo di vari popoli, di varie lingue, si capiscono, l'unità dello Spirito Santo, di cui ha parlato la seconda lettura di oggi, così Babele è il fenomeno della dispersione, della disunione, della spaccatura. Ebbene, vi sembrerà strano, io non la penso così. Perché? Perché gli uomini intenti a lavorare nella Torre di Babele erano molto uniti, lavoravano. Poi è Dio che interviene a dividerli. Perché? Evidentemente stavano sbagliando in qualcosa, però erano uniti e lavoravano. Ma badate bene, cosa facevano? Un garage? Cosa costruivano? Una chiesa? Che stavano facendo? La Torre di Babele, che stava svettando verso il cielo. Allora è quasi simile all'ascensione. L'ascensione è Gesù che sale al cielo. Il 15 agosto Maria che è assunta al cielo. La Torre di Babele degli uomini che salgono verso il cielo. Qual è la differenza? Capite che la domanda si fa piuttosto grossa. Allora, per rispondere a questa domanda, e non è che mi avvio alla conclusione, ma non svilupperò altri pensieri, sono andato a leggermi un'omelia davvero meravigliosa, vi faccio la citazione precisa in modo che chi vuole se la va a cercare su internet, oggi giornata delle comunicazioni, so in questa parrocchia come si lavora nel laboratorio dell'informatica a tanti livelli, l'omelia del Natale di un anno e mezzo fa, quindi Natale 2007, di Papa Benedetto XVI. Si sofferma sulla preghiera che abbiamo recitato all'inizio della Santa Messa, che si recita ogni domenica, in cui si parla del cielo. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, E poi purtroppo c'è l'errore che facciamo ogni domenica, pace in terra agli uomini di buona volontà. Sanno tutti che è sbagliato, però non è bello cambiare le preghiere a cui siamo abituati. La traduzione vera è pace in terra agli uomini che egli ama. Cioè non la mia buona volontà, perché spesso non c'è, ma gli uomini che Dio ama. Dio ama tutti, non ama soltanto quelli di buona volontà, ama tutti. E a tutti dona lo Spirito Santo. Ebbene, Papa Benedetto come definisce gli uomini di buona volontà? Uomini che depongono la loro volontà nelle mani di Dio e così diventano uomini nuovi, uomini di Dio e costituiscono un mondo nuovo. Ecco, lo Spirito Santo in voi vuole operare questo, questa novità di vita, questa novità di cuore. Ma che c'entra il cielo con tutto questo? Gloria a Dio nel più alto dei cieli, pace in terra agli uomini che Dio ama, che cos'è? È il canto degli angeli la notte di Natale. Ecco, io sono andato a leggermi questa omelia di Papa Benedetto, perché? Perché ho pensato che è proprio il contrario dell'ascensione è il Natale. Fateci caso. L'ascensione è Gesù che sale al cielo, il Natale è Gesù che viene sulla terra. In qualche modo l'ascensione sembra contraddire il Natale. Quanto il Natale ci ha reso vicino, palpabile Gesù bambino, tanto l'ascensione apparentemente ce lo porta lontano. E addirittura a me una volta è venuto il dubbio. E tutto questo a che è servito? Prima del Natale Gesù nessuno lo vedeva. Dal Natale all'ascensione tutti potevano vedere Gesù. Della serie, che me ne importa a me, una volta sceso io manco lo vedo più. Che cosa è cambiato? Rispetto, tra prima del Natale e dopo l'ascensione, che cosa è cambiato? Ecco, mi piacerebbe fare questa domanda a ciascuno dei cresimanti, ma non lo faccio perché già quando ero parroco con queste domande tutti quanti si spaventavano. Sapete cosa è cambiato tra prima del Natale e dopo l'ascensione? Che prima del Natale c'era la Trinità in cielo, Padre, Figlio e Spirito Santo, e il Figlio scende. Con l'ascensione la Trinità in qualche modo viene ricomposta in cielo, perché il Figlio torna in cielo. Sapete qual è la differenza? Lo diciamo anche nelle preghiere durante questa Santa Messa. Che in cielo non torna semplicemente il Figlio, ma il Figlio Dio uomo. L'umanità sale in cielo. Quindi la festa di oggi è la festa della massima esaltazione dell'umanità, ma non come gli uomini di Babele che volevano salire al cielo con il loro orgoglio, con la loro autosufficienza. Sale al cielo l'umanità, ma l'umanità di Gesù Cristo, della lavanda dei piedi, della coronazione di spine, dell'obbedienza totale al Padre, del servizio ai fratelli. Questa è la vera ascensione, questo è l'ordine della vera ricchezza, della vera perfezione di cui vi parlavo prima. Ma ripeto, cosa diceva il Papa commentando questo canto degli angeli? Gli angeli esprimono con il canto la gioia per il fatto che l'alto e il basso, il cielo e la terra, si trovano nuovamente uniti. Con il Natale l'uomo è di nuovo unito a Dio. Nella stalla di Betlemme cielo e terra si toccano. A Natale il cielo è venuto sulla terra. Questa è la grandezza del Natale, questa è la grandezza dell'Eucaristia, il pane del cielo che abbiamo sulla terra. Ma ancora di più, Papa Benedetto si interroga, cosa vuol dire che il luogo di Dio è nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli? Che significa fisicamente che Dio è nei cieli? Allora Papa Benedetto commenta una battuta geniale di Sant'Agostino. Allora a questo punto gli uccelli stanno vicini a Dio più di noi, che gli uccelli stanno in cieli. Oggi invece di Sant'Agostino diremmo allora le astronavi, i satelliti stanno in cielo e sono più vicini a Dio di noi. Ebbene, qual è la risposta? Il Signore è vicino ai contriti di cuore. L'umiltà di Dio è il cielo. Quindi chi è umile tocca il cielo. Siamo un'altra volta alla Torre di Babele. Vorrei concludere allora con una frase stupenda che anche questa ho letto poco fa e mi ha molto colpito. La grande Teresa di Calcutta, che citavo prima come esempio di vera grandezza, di vera perfezione, potremmo dire di vero risultato dello Spirito Santo, ci ha lasciato delle parole che non sono riuscito a copiare, non c'era il tempo, ma ve le riassumo in 2 secondi. È possibile stare in cielo fin da ora. E siamo in cielo fin da ora quando amiamo, quando preghiamo, quando perdoniamo, quando viviamo l'unità, quando viviamo il servizio. Allora forse questo è l'unico augurio che voglio fare a tutta la comunità parrocchiale, in particolare ai ragazzi che stanno per essere cresimati. Testimoniare che il cielo non è un'evasione, non è una categoria spazio-temporale, ma il cielo è la carità di Dio che scende in mezzo a noi nello Spirito Santo, la carità e la gioia che ogni giorno già vedete testimoniate in questa parrocchia e che vogliamo portare ad ogni persona.
Mandi il tuo spirito creatore, rinnovi la faccia della terra, grande Signore.
Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli. Egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico figlio. Siamo ormai al momento culminante della celebrazione della cresima. Restiamo qualche attimo in silenzio, in raccoglimento, pregando con e per i cresimandi. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello Spirito del tuo Santo timore. Per Cristo nostro Signore.
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
Fratelli e sorelle, oggi, con Cristo che sale al Padre, anche la nostra umanità è penetrata nell'alto dei cieli.
Preghiamo insieme e diciamo, ascoltaci, o Signore, perché la Chiesa continui nel mondo la missione del suo capo, Cristo risorto, e annunci a tutti i popoli la buona novella, perché i responsabili dei mezzi di comunicazione e i politici si pongano al servizio della pace e della giustizia, promuovano un'informazione che non fa differenze di razza e di credo, per il bene di tutti i popoli, perché gli scrittori, i giornalisti, gli operatori della comunicazione, nel raccontare il mondo che li circonda, sia sempre attenti e rispettosi della verità e delle dignità di ogni uomo. Incoraggino a cercare ciò che è bello, buono e santo, perché ognuno di noi usi con saggezza ed equilibrio le nuove tecnologie che il progresso scientifico ha messo nelle nostre mani, per costruire una società dove primeggiano il rispetto reciproco, il dialogo e l'amicizia. Perché questa Assemblea, illuminata dallo Spirito Santo, non tema di affrontare le nuove sfide di questo nostro tempo.
Preghiamo per i ragazzi che sono appena stati cresimati, preghiamo per i loro genitori, per i loro padrini, per i loro educatori, perché davvero tutti insieme, guidati dallo Spirito Santo, cerchiamo di conoscere e attuare la volontà di Dio. O Dio, esaudisci le voci di questo popolo che riconosce in Cristo, risorto dai morti, il sacerdote sempre vivo dinanzi a te, per intercedere in favore dei fratelli. L'abbondanza delle benedizioni del cielo accompagni sempre il cammino di chi crede in Lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tuo Spirito, Signore, a rinnovare la Spirito, Signore, su di noi.
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che la tua Chiesa pellegrina sulla terra, fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio della patria eterna, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Consentitemi non soltanto un augurio o una benedizione, ma una sola forte esortazione finale. Nei vari anni in cui sono stato parroco, i miei parrocchiani, che non erano molti, quando non venivano in chiesa mi dicevano sempre: padre, però io ci credo. E quindi scendevano la fede e il culto. Avevano più o meno fede, ma non capivano l'importanza della Santa Messa Domenicale. Io credo che ci sia anche il rischio opposto, un culto senza la fede. celebrazioni, cerimonie, magari anche impegno senza fede. Ebbene, la festa di oggi ci impegna proprio nella fede. Un Gesù asceso al cielo, un Gesù che non vediamo, uno Spirito Santo che non vediamo ma opera in noi, ci vuole tanta fede per accogliere tutto questo. Allora vi lascio questo consiglio e esortazione finale. Essere uomini e donne che hanno ricevuto lo Spirito Santo vuol dire uomini di fede, ma non una fede che sia soltanto sentimento, emozione, rifugio, ma una fede che si concretizza in un atteggiamento costante di conversione. Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e vi ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Voi che oggi riconoscete che Cristo è il Signore nella gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi giudice misericordioso e vi conduca all'eredità eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore risorto sia la nostra forza, andate in pace.
Questo è il nostro tempo per usare, per andare. La parola che ci chiama è quella tua. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, getta largo le tue reti insieme a me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già sulle vele, prenderemo il largo dove vuoi tu, navigando insieme a te.
Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai, orizzonti nuovi, vie di umanità. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se mi ami più di tutto segui me.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già.
Navigando il mare della storia insieme a te, la tua barca in mezzo a forti venti va. Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi, se tu credi in me tu non affonderai.
Saliremo in questa barca anche noi, il tuo vento soffia già. Questa barca anche noi, il tuo vento soffia già.